One Podcast.
Catalizzare l'attenzione del mondo intero per alcune settimane. Decidere le sorti sportive, ma anche socio-politiche di un paese. Ispirare intere generazioni e dare respiro per un po' a stati in conflitto. Questa è solo una minima parte di quello che da solo è capace di fare il calcio e i suoi mondiali. Ma c'è un elemento esterno in grado di accompagnare e amplificare l'entusiasmo dei tifosi, creando ogni 4 anni un indotto milionario. Sto parlando delle canzoni ufficiali dei mondiali. Le uniche 2 forze al mondo capaci da sole di far emozionare, esaltare e portare alle lacrime miliardi di persone sono lo sport e la musica. E quando queste 2 forze si uniscono, si allineano i pianeti, dando luogo alla massima rappresentazione dello show, capace di restare impresso nella memoria dell'umanità, generazione dopo generazione. In ogni puntata vi racconterò tutte quelle volte in cui la musica ha reso indelebile un gesto atletico o in cui lo sport ha portato la musica nell'Olimpo. Io sono Gianluca Gazzoli e questo è DJ Showtime. Che spettacolo! Siamo in grado di ricordare e di distinguere un mondiale dall'altro grazie ad una serie di fattori. La squadra che ha vinto, ovviamente, il posizionamento in classifica della nostra nazionale, il numero 10 in formazione, l'allenatore, se è stato particolarmente carismatico. Ma da una 30 anni c'è un'altra cosa che ciclicamente resta impressa nella memoria collettiva: la canzone ufficiale di ogni edizione. Ovviamente non stiamo parlando dell'inno nazionale dei paesi partecipanti, ma di una canzone inedita commissionata dalla FIFA ad hoc per quel mondiale. Ma facciamo un passo indietro nel tempo. Uruguay, 1930, il primo mondiale di calcio della storia. Partecipano 13 squadre, poche direte, ma a quei tempi i costi elevati di trasferimento fanno già una selezione in partenza. La finale è tra Jugoslavia e i padroni di casa. L'Uruguay, dopo un'insperata rimonta, si laurea primo campione del mondo. Ma per ascoltare le note della prima canzone ufficiale di un mondiale, bisogna fare un salto in avanti di 32 anni. Cile, 1962. Nel paese sudamericano si sta facendo conoscere una band rock and roll che si chiama Los Ramblers. Vista la loro fama crescente, la FIFA gli commissiona un brano che celebri l'evento sportivo. Nasce El Rock del Mundial, che presto diventerà la canzone più venduta nella storia cilena. Il brano è travolgente e accompagna tutto il campionato, dalla cosiddetta Battaglia di Santiago, in cui i padroni di casa affrontano l'Italia, fino alla vittoria del Brasil, trascinato dal carismatico Garrincha. Da quel momento in poi la prassi è che la FIFA commissioni a artisti locali una colonna sonora inedita che faccia da cornice a tutti gli incontri del mondiale. Inghilterra 66. Lonnie Donegan, figlio di un membro della National Scottish Orchestra, scrive un brano in stile skiffle dal titolo World Cup Willy. There's a football fella, you all know his name, and the papers tell us he's in the Hall of Fame. È una canzone orecchiabile dedicata alla prima mascotte di un mondiale di calcio. Un nuovo eroe vestito di rosso, bianco e blu, forte come un leone, amato da tutti e favorito per la vittoria finale. Messico 1970. Questa volta la scelta della FIFA ricade su una band sui generis. Sono i Los Hermanos Zavala, incredibile complesso mariachi formato da 6 fratelli e 6 sorelle. La canzone si intitola Football México 70 e fa da colonna sonora al mondiale della partita del secolo tra Italia e Germania e del trionfo del Brasile di Pelé.
Sul cross di Riverino, colpo di testa di Pelé. E il Brasile in vantaggio. Ha segnato Pelé al 18° minuto.
Germania Ovest 74. La canzone ufficiale è eseguita dalle star più famose della Bundesrepublik Deutschland, i calciatori della nazionale di calcio stessa. Il brano Fußball ist unser Leben, ovvero il calcio è la nostra vita, cantato da Beckenbauer e compagnia bella, rappresenta per la Germania l'inizio di una tradizione ventennale. Chiaramente la DDR risponde con il brano non ufficiale Ja, der Fußball ist rund wie die Welt, ovvero il pallone rotondo come il mondo. Al microfono la celebre pop star Frank Schobel. Argentina 78. Tutto cambia di nuovo. Il generale Jorge Rafael Videla reputa che un mondiale in Argentina sia degno di una colonna sonora di grande prestigio. Niente band di strimpellatori capelloni. La scelta ricade sul migliore sulla piazza. Il maestro Ennio Morricone accetta l'incarico nonostante la dittatura utilizzi i mondiali come strumento di propaganda. Il maestro compone la prima canzone ufficiale del mondiale, Senza parole, eseguita dalla celebre Orchestra Filarmonica de Buenos Aires. La marcia dei mondiali fa da sfondo a un campionato pieno di tensione, finito con la vittoria non limpidissima dei padroni di casa.
Ed ecco il fischio del signor Klein che decreta la fine del primo tempo. Primo tempo che finisce sul punteggio di 0-0.
Spagna 82. L'ordinamento politico è assolutamente democratico, ma gli organizzatori non vogliono discostarsi troppo dalle punte di eccellenza toccate dal campionato precedente. Ecco quindi che per il mondiale dell'Italia di Paolo Rossi, Dino Zoff e della partita a scopa col presidente Pertini, la scelta musicale ricade su un pezzo da 90.
Il sole illumina lo stadio e Spagna se viste de fiesta.
È Placido Domingo a cantare la canzone ufficiale. Il mundial parte come la più maestosa corrida e prosegue con un ritmo trionfante che travolge il Santiago Bernabéu. In Italia viene un fenomeno inaspettato. A diventare popolare non è il brano di Placido Domingo, ma la cover della canzone Da 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 del gruppo tedesco Trio, ricantata dai Masters in onore della nazionale azzurra.
Da da da. Da da da.
Messico 86. E l'asticella musicale si abbassa vertiginosamente. È il mondiale di Maradona, della mano de Dios contro l'Inghilterra e del gol più bello della storia del calcio. La canzone ufficiale è affidata a tale Juan Carlos Sabara. México 86, El mundo unido por un balón. È una marcetta orecchiabile, ma pare un po' frivola rispetto al campionato stellare che tenta di accompagnare. Per la prima volta escono anche altre canzoni legate ai mondiali, forse a cercare di riempire lo spazio lasciato vacante dallo sfortunato brano di Abara. Escono la romantica A Special Kind of Hero della cantante inglese Stephanie Lawrence, ma soprattutto la hit calypso dance Hot 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 del cantante caraibico Arrow, un vero successo intramontabile. Italia 90. Il campionato mondiale si prospetta scoppiettante anche solo a giudicare dalla musica di riferimento. La FIFA assegna a Giorgio Moroder l'onore e l'onere di scrivere la canzone ufficiale. Il brano si intitola To Be Number One, per essere il numero uno, ed è cantato da Tom Whitlock. Ma è la versione italiana a diventare una hit indiscussa. La penna di Gianna Nannini e Edoardo Bennato sfornano Un'estate italiana, un inno generazionale che accompagna la cavalcata degli azzurri fino alla finale contro l'Argentina al San Paolo di Napoli. La partita rimane nella storia del calcio mondiale, soprattutto per la rottura insanabile tra i tifosi napoletani e il loro, fino ad allora semidio, Diego Armando Maradona. Quando si tratta della nazionale, in Italia non c'è idolo che tenga. Durante il Mondiale d'Italia 90 c'è un'altra canzone con tanto di videoclip che attira l'attenzione di tutti. Si tratta di World in Motion, scritta dai New Order appositamente per la manifestazione. Un po' di background. In quegli anni il calcio inglese non gode di una buona nomea, soprattutto a causa dei suoi ultra, gli hooligans. Le stragi di Heysel e Bradford dell'85 e di Hillsborough dell'89 sono ancora vivide nella memoria, tanto che i club britannici sono banditi dalle competizioni europee fino al 1990. L'immagine del calcio inglese ha disperatamente bisogno di una ripulita. Il sodalizio con una band al massimo del suo successo è quello che ci vuole, almeno secondo David Bloomfield, capo comunicazione della Football Association. I New Order, nati dalle ceneri dei Joy Division, fondono post-punk e musica dance. Sono alternativi, ma anche pop. Esattamente l'immagine che si vuole dare della nazionale inglese. Meno il generoso abuso di estasi per cui i New Order sono famosi. Il risultato è World in Motion, un brano a cui partecipano anche i calciatori John Barnes, Peter Bursley, Chris Waddle, Paul Gazza Gascoigne e che viene scalzato dalla prima posizione in classifica solo da Sir Elton John. USA 94. Gli Stati Uniti d'America ospitano per la prima volta i mondiali di uno sport che in patria fa fatica a raggiungere i livelli di popolarità, appetibilità commerciale e di conseguenza copertura mediatica di altri sport come il basket, il football americano e il baseball. Il mondiale di quell'anno ha tra i protagonisti Romario, Roberto Baggio, Stoichkov e proprio testimonial di questo livello danno al calcio il tanto necessario boost di popolarità. La canzone ufficiale, cantata da Daryl Hall e il gruppo vocale Sound of Blackness, è un pezzo evocativo dalle atmosfere gospel che più che galvanizzare le folle celebra gli Stati Uniti come la terra promessa dello sport. Non a caso la canzone è Gloryland ed è nata sul brano spiritual preesistente dal titolo Glory Glory. Come spesso accade, l'inno commissionato viene surclassato da canzoni edite ma rispolverate per l'occasione. È il caso di We Are the Champions dei Queen, che durante USA 94 trova l'ennesima nuova vita. Ma è con Francia 98 che anche il business delle canzoni ufficiali dei mondiali ha un'impennata senza precedenti. La FIFA per la prima volta incontra il Latin Pop, il genere musicale che si imporrà per sempre nel mercato dei tormentoni. Quando si parla di earbuds che restano impresse nella memoria, a prescindere dalla loro oggettiva qualità, il pop latino è un sigillo di garanzia. Invece che rivolgersi a artisti locali, quest'anno la FIFA decide di andare sul sicuro per accaparrarsi una canzone ufficiale dal successo garantito. Sceglie una pop star portoricana sulla cresta dell'onda da un paio d'anni grazie a una canzone dedicata ad una certa Maria. È bello, atletico, giovane e pieno di vitalità. In più, ha già pronta una canzone travolgente che parla proprio di una coppa. Il 1998 è l'anno di Ricky Martin e la Coppa della Vida. La carriera di Ricky Martin ha un'ascesa vertiginosa. Il singolo diventa disco d'oro e di platino in tutto il mondo. Entra in classifica in 60 paesi. Ma il Mondiale di Francia 98 rappresenta un giro di boa anche per quanto riguarda le consuetudini. Per la prima volta, alla canzone ufficiale viene affiancato un inno ufficiale dei mondiali. Con questo si cerca di valorizzare lingue e artisti locali e l'aspetto più istituzionale della manifestazione. A inaugurare questa innovazione è l'artista senegalese Youssou N'Dour, massimo ambasciatore della cultura africana in Francia. Giappone e Corea del Sud 2002. È il mondiale della grande delusione e della rabbia cocente. Gli azzurri escono agli ottavi contro la Corea del Sud a causa dell'arbitraggio a dir poco fantasioso dell'indimenticato Byron Moreno. Per la cronaca, nel 2010 l'arbitro viene arrestato mentre cerca di entrare negli Stati Uniti con 6 kg di eroina. Così, nel caso ve lo foste persi. Forse la voglia di rimuovere quel momento amaro ha fatto sì che rimuovessimo con lui anche la canzone ufficiale scelta dalla FIFA per quei mondiali. Tentando di replicare il successo di 4 anni prima, la federazione opta di nuovo per una pop star in ascesa. La scelta ricade su una cantante americana grintosa nell'aspetto e nella voce, ascoltando la quale molti, sbagliando, pensano sia afroamericana. Anastacia è reduce di grandi successi come I'm Out of Love, Not the Kind e One Day in Your Life. Memore del successo di Ricky Martin, sa che imbroccare la canzone dei mondiali può dare un'ulteriore svolta alla sua carriera. Il risultato è boom! Un brano medio che però esegue durante l'intervallo della finale Germania-Brasile a Yokohama in puro stile Super Bowl. L'inno ufficiale è affidato al mitico compositore greco Vangelis, la mente dietro le note di Momenti di Gloria, Blade Runner e Missing. Il maestro Vangelis crea per i mondiali di Corea e Giappone un inno che unisce sonorità trionfali con suoni tradizionali orientali. Il risultato è Anthem. Germania 2006. Quattro anni dopo la grande debacle degli azzurri in Corea, arriva finalmente il nostro mondiale. Purtroppo, nonostante gli sforzi di cantanti, musicisti, autori e producer, l'unica canzone che riecheggia in quel mondiale è Save a Nation Army, per ovvie ragioni. Ma ci abbiamo fatto praticamente una puntata intera che vi invito a recuperare. Si diceva quindi della canzone ufficiale. C'è, esiste, si chiama Celebrate the Day ed è cantata da Herbert Grönemeyer con il duo maliano Amadou Bakayoko e Mariam Dumbia. Il titolo originale tedesco è Zeit, dass sich was dreht, ovvero è tempo di darsi una mossa. Nessuno se la ricorda, ok, ma l'inno ufficiale non ha più fortuna. Protagonisti sono il quartetto crossover Il Divo, accompagnati da una delle regine indiscusse dell'R&B mondiale, Toni Braxton. Ma neanche The Time of Our Lives può niente contro lo strapotere dei White Stripes. E di un inaspettato Checco Zalone, che grazie al brano usato come sigla di DJ Football Club Speciale Mondiali, si porta a casa pure un disco di platino. Ricordate?
Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non budimo perdo, e favi ure e mezzo.
Sudafrica 2010. È il mondiale che tutti ci ricorderemo per la vittoria delle Furie Rosse, l'invincibile nazionale spagnola, le vuvuzela assordanti e la canzone ufficiale. Per il primo mondiale disputato nel continente africano, la scelta della FIFA ricade sulla pop star colombiana Shakira, che da Whenever Wherever non fa che inanellare una hit mondiale dietro l'altra. Per l'occasione l'artista presenta una canzone che celebra un famoso canto camerunense, Zangalewa. Il risultato è il tormentone planetario Waka Waka.
'Cause this is Africa.
Ma la FIFA in quell'anno fa doppietta, perché anche l'inno ufficiale, che di solito stenta a decollare, fa il botto grazie a David Guetta e Will.i.am, che scrivono un pezzo memorabile per il rapper somalo canadese Knan. Il risultato è Waving Flag. Brasile 2014. Il mondiale che verrà ricordato per l'immane sconfitta del Brasile contro la Germania in semifinale. I verdeoro prendono 7 gol per la prima volta nella storia calcistica della rappresentativa. La Germania si laurea poi campione del mondo, battendo l'Argentina sul filo di lana. Ma la musica? La canzone ufficiale quell'anno è affidata a uno specialista, il re indiscusso del reggaeton mondiale, capace di riempire stadi interi come e più del calcio. A lui si unisce una cantante e attrice che dal Bronx è diventata la regina mondiale del pop latino. Pitbull, Jennifer Lopez e la brasiliana Claudia Leitch danno vita a un brano che sembrerebbe perfetto, ma che in Brasile scatena le polemiche. Perché la FIFA ha scelto due cantanti americani relegando l'unica brasiliana a un ruolo marginale? Domanda legittima, ma va detto che We Are One è il prototipo della canzone dei mondiali. La federazione non si ravvede, neanche per l'inno ufficiale, mette in piedi una vera e propria super band. Uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, Carlos Santana. Il produttore haitiano, ex membro dei Fugees, Wyclef Jean. Il compianto DJ svedese Avicii. E il cantante brasiliano Alexandre Pires. Il risultato è Darum Jeito. Russia 2018. Il mondiale senza l'Italia. L'abbiamo visto tutti con occhi diversi, con quel distacco forse utile per seguire un campionato del mondo senza mal di pancia e con una certa obiettività. Vince la Francia dei giovani, quella di Griezmann, Pogba e Mbappé, contro una Croazia fortissima alla sua prima finale mondiale. La FIFA è alla disperata ricerca di messaggi positivi che possano bilanciare il controverso approccio della Russia ai diritti politici e civili. La scelta musicale ricade su Nicky Jam, un artista latin trap americano, affiancato dall'usato sicuro Will Smith, dalla cantante kosovara Era Istrefi e il produttore americano Diplo. Che il risultato sia scarso, a tiro e adatto agli spalti, ma anche al club, non c'è niente di platealmente sbagliato. Le recensioni però sono o tiepide o impietose, perché la canzone sembra un accrocco senza anima. Gioia sintetica viene definita. Il ritmo latino sembra usato come facile passepartout e il testo, pieno di riferimenti aspirazionali, stride con la situazione politica del paese ospitante. Per non sbagliare, la FIFA ne fa anche l'inno ufficiale. I'm playing. I prossimi mondiali, pandemie permettendo, saranno in Qatar. La FIFA, dal punto di vista musicale, ha quindi il tempo sufficiente per scegliere una strategia che non si riveli controproducente come nel caso di Russia 2018. Dopotutto, i tifosi non chiedono molto. Ci basta una canzone che ci faccia ricordare per sempre quanto abbiamo gioito o quante lacrime abbiamo versato. DJ Showtime è un podcast scritto da me, Gianluca Gazzoli, con Viola Frifa. Riprese e montaggio Simone Paleari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.